Buongiorno a tutti e benvenuti alla 23ª puntata di Grigio, podcast sull'attualità politica italiana. La questione primaria nell'azione politica di oggi è il primo discorso tenuto alla Camera dei Deputati da Giorgia Meloni, nuova Presidente del Consiglio. Lo affrontiamo guardando ogni passaggio fatto, ma essendo un discorso lungo lo dividiamo in tre parti e lo affrontiamo in tre puntate. Facciamo poi un piccolo passo indietro e ci concentriamo sulle polemiche scaturite dalla nomina di Eugenia Roccella al Ministero della Famiglia, della Natalità e delle Pari Opportunità e cerchiamo di capire perché si sono generate queste discussioni. Per la parte tecnica invece dividiamo il discorso in due parti. Oggi parliamo del Dipartimento per le politiche della famiglia e domani del Dipartimento delle pari opportunità. Il Corriere della Sera ha pubblicato ieri il discorso integrale di Meloni, il primo tenuto da Presidente del Consiglio, in occasione del voto di fiducia delle Camere, l'ultimo passaggio necessario prima dell'insediamento ufficiale del nuovo esecutivo. Giorgia Meloni ha iniziato sottolineando come abbia sempre provato grandi emozioni a parlare alla Camera quando le è capitato in passato e che questa emozione è ancora più grande ora che si ritrova a farlo in qualità di Presidente del Consiglio per chiedere la fiducia al suo governo. Ha tenuto a sottolineare l'importanza di questo passaggio democratico, sia per lei e il suo esecutivo che devono ottenere la fiducia, sia per chi ha poi la responsabilità di decidere se votarla o meno. Ha ringraziato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per i consigli che le ha dato dopo la sua vittoria alle elezioni del 25 settembre. Ha ringraziato poi i suoi alleati di governo, la Lega, Forza Italia, Noi Moderati, il suo stesso partito, perché secondo lei i tempi rapidi in cui sono riusciti a formare il governo, e questa è stata ritenuta da Meloni una scelta volontaria e necessaria di fronte alle difficoltà attuali del paese, e essere riusciti ad andare oltre le difficoltà sono il segno più evidente dell'unità del centrodestra. Ha dedicato un passaggio poi al presidente del Consiglio uscente Mario Draghi. Ha evidenziato come il suo atteggiamento abbia favorito un passaggio di consegne rapido e sereno, perché si è impegnato, nonostante questo passaggio avvenisse proprio con l'unico partito che non aveva sostenuto il suo esecutivo, sia in ambito nazionale che in campo internazionale. Si è poi concentrata sul fatto che tra i tanti pesi che sente gravare in questa giornata sulle sue spalle, e qui cito direttamente, non può non esserci quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Ha detto che le viene inevitabilmente in mente la responsabilità che ha nei confronti di tutte le donne che quotidianamente si trovano di fronte a difficoltà grosse e ingiuste nel tentativo di affermare il loro talento. Ha dedicato poi il passaggio dopo, invece, a quelle donne che hanno creato nel tempo, grazie al loro esempio e al loro coraggio, la possibilità per lei di essere in questa posizione oggi. Ha ricordato le donne protagoniste dell'Unità d'Italia, come Cristina Trivulzio di Belgioioso, organizzatrice di salotti e barricate, attiva nel Risorgimento italiano e editrice di giornali rivoluzionari, oppure Rosalia Montmasson, presente in Sicilia con Garibaldi durante il famoso sbarco dei Mille, eroina a lungo dimenticata. Ha poi proseguito ringraziando anche Alfonsina Strada, prima donna a gareggiare in una gara di ciclismo con gli uomini, nel Giro di Lombardia e al Giro d'Italia. Ha proseguito citando Maria Montessori, educatrice, pedagogista, tra le prime donne italiane a ottenere una laurea in medicina. Poi, Grazia Deledda, scrittrice e prima italiana a vincere un Nobel per la letteratura nel 1926. Tina Anselmi, partigiana e prima donna a essere ministra per la Repubblica italiana, fu chiamata nel governo Andreotti dal 1976 al 1978 al Dicastero del Lavoro e la Previdenza Sociale. Nilde Iotti, prima donna a divenire presidente della Camera dei Deputati, Ilaria Alpi, giornalista e fotoreporter, assassinata a Mogadiscio nel 1994, mentre era inviata per il TG3. Maria Grazia Cutoli, giornalista del Corriere della Sera, uccisa nel 2001 sulla strada tra Jalalabad e Kabul, insieme ad altri giornalisti internazionali. Oriana Fallaci, protagonista della Resistenza, prima donna italiana ad andare al fronte come inviata speciale e penna indimenticabile del Corriere della Sera. Rita Levi Montalcino, vincitrice del Nobel per la medicina nel 1986, grazie alla sua scoperta sul fattore di accrescimento della fibra nervosa, prima donna a entrare alla Pontificia Accademia delle Scienze. Fabiola Giannotti, fisica e attualmente direttrice del CERN di Ginevra, al suo secondo mandato, Samantha Cristoforetti, prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea e anche prima donna comandante della Stazione Spaziale Internazionale, Marta Cartabia, prima donna presidente della Corte Costituzionale e ministra della Giustizia durante il governo Draghi, Elisabetta Casellati, la prima donna a diventare presidente del Senato e Chiara Corbella Petrillo, divenuta famosa quando scelse di non curare il suo tumore per proteggere il bambino nel suo grembo, morì a 28 anni nel 2012. Ha poi parlato agli elettori, ringraziandoli per essersi espressi, e ha poi tenuto a sottolineare come il suo sia un governo politico eletto dopo 11 anni di maggioranze legittime in termini di Costituzione, ma lontani dal reale volere della cittadinanza. Ha promesso stabilità per 5 anni e impegno, a costo di compiere anche scelte che a primo impatto sembrano impopolari. Ha garantito l'impegno nel rispettare le promesse elettorali della coalizione di centrodestra. Ha chiesto all'opposizione di svolgere il suo ruolo, senza però incombenze esterne, dato che negli ultimi giorni si è parlato di un'attenzione vigilante dall'estero sul governo di Meloni, dicendo che se l'opposizione dovesse permettere queste ingerenze sarebbe una mancanza di rispetto non solo per il governo, ma per l'intero paese. Questa è una prima parte del discorso, come annunciato nell'introduzione. Nella puntata di domani e dopodomani, invece, analizzeremo le restanti due parti del discorso di Giorgia Meloni. Andiamo a vedere ora perché si sono create polemiche, provenienti soprattutto dall'opposizione, sulla nomina di Eugenia Roccella al Dipartimento della famiglia, della natalità e delle pari opportunità. A generarle sono state alcune frasi pronunciate in passato dalla nuova ministra, che evidenziano le sue posizioni ultraconservatrici. In un articolo del Post di 2 giorni fa vengono riportate alcune di queste. Ha definito l'aborto come lato oscuro della maternità, la pillola abortiva RU486 come un enorme inganno, e se per il matrimonio ha detto che è il momento cruciale che valorizza le differenze sessuali, per le unioni civili ha usato termini che non lasciano molto spazio a interpretazioni, perché le ha definite una via verso la fine dell'umano. La sua storia politica è particolare. È figlia di uno dei fondatori del Movimento Radicale Italiano e di una pittrice militante nel Movimento di Liberazione della Donna. Suo padre è Francesco Roccella e sua madre Wanda Raeli. Anche lei ha iniziato la sua attività politica nel movimento di cui fece parte anche sua madre, e nel 1975 pubblica il libro Aborto, facciamolo da noi, a favore dell'aborto libero e gratuito. Ha partecipato anche alle manifestazioni contro la violenza di genere e per le pari opportunità. Si candidò ma non fu eletta nel 1979 con i radicali. Si è poi laureata in lettere e ha conseguito anche un dottorato. Il fatto è che dopo una lunga pausa dalla politica è tornata con posizioni contrarie. Si è staccata dai radicali, che secondo lei in nome di una libertà illimitata portano alla distruzione dell'individuo, ed è diventata editorialista negli anni 90 di Avvenire, quotidiano della CEI. Da qui ha iniziato a sostenere il Family Day, la grande manifestazione a favore della famiglia tradizionale, e ha iniziato a pubblicare libri contro l'aborto e contro la procreazione assistita. Entra per la prima volta in Parlamento con Popolo della Libertà nel 2008. Nel 2013, in queste elezioni, è stata poi eletta con Fratelli d'Italia. È stata sottosegretaria al Ministero della Salute nel quarto governo Berlusconi, e da quella posizione fece emanare nuove linee guida per la legge 4004, che è la norma relativa alla procreazione medicalmente assistita, reintegrando il divieto di diagnosi preimpianto, tolto dalla sua predecessora ministra della Salute, Livia Turco. Lo fece perché secondo lei la diagnosi preimpianto, che serve per individuare la presenza di anomalie cromosomiche o malattie genetiche negli embrioni prima che vengano impiantati nell'utero, era una sorta di selezione genetica inaccettabile. Secondo le sue posizioni, l'omotransfobia non è un problema urgente e le richieste di unione civile non sono avanzate per ottenere diritti, ma per una forma di legittimazione sociale che lei però considera superflua e non necessaria. Si è espressa anche sull'eutanasia, soprattutto durante il caso Eluana Englaro. In quell'occasione disse che c'era un movimento sotterraneo che voleva l'eutanasia senza neanche passare da una discussione in Parlamento e quindi senza interpellare in alcun modo i cittadini. Ha detto di essere vicina alle posizioni della Chiesa perché ha sempre valorizzato il femminile attribuendo significato e importanza all'etica della cura. Esattamente come per Guido Crosetto, le polemiche sono giustificabili perché non sono infondate o peggio fondate su qualcosa che non esiste. Le posizioni di Eugenia Roccella sono verificabili, così come lo sono i legami di Crosetto, ma per entrambi vale lo stesso discorso. Devono avere, nel rispetto dei meccanismi democratici che li hanno portati in quella posizione, il tempo per dimostrare di sapersi porre in maniera equilibrata. La crucialità di un linguaggio aperto al dialogo, capace di stimolare discussioni democratiche e di valore, l'abbiamo sottolineato tante volte e vedremo se la nuova ministra sarà in grado di arrivare a questa modalità di espressione e di atteggiamento libero da estremismi di parte. Sia per la famiglia e la natalità che per le pari opportunità si parla di dipartimenti. Eugenia Roccella ha ottenuto la carica di ministra senza portafoglio delle pari opportunità con delega alla famiglia e alla natalità. Questo dipartimento fa parte della presidenza del Consiglio dei Ministri. Promuove l'attività del governo rivolta alle politiche in favore della famiglia, comprendente ogni componente e problematica generazionale. È una sorta di anello di congiunzione tra l'azione del governo in ambito familiare e appunto le famiglie stesse. La struttura del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia prevede un capo capo dipartimento, che dal 2019 è Ilaria Antonini. Questa figura cura il buon funzionamento del dipartimento, gestisce le attività dei vari uffici e coordina le loro azioni. Inoltre supporta il ministro nei rapporti internazionali, sia con l'Unione Europea e il Consiglio d'Europa, che con altre organizzazioni e con i paesi membri e non dell'Europa politica, ovviamente sui temi di politica per le famiglie. Si suddivide ulteriormente in due uffici a cui fanno riferimento poi due servizi ciascuno. Il primo è l'ufficio 1, interventi per la conciliazione, comunicazione e gestione, che si suddivide poi in due servizi. Servizio 1, interventi per la conciliazione, e servizio 2, comunicazioni, affari generali, personale e bilancio. L'ufficio 2, politiche per la famiglia, ha invece come servizi. Servizio 1, promozione e monitoraggio delle politiche per la famiglia, e servizio 2, promozione dei servizi per la famiglia, relazioni internazionali e comunitarie. Questa è la struttura del Dipartimento per le politiche per la famiglia. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci risentiamo domani per la 24esima puntata, sempre qui su Grigio Podcast.